Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
E continuiamo la puntata un po' così disordinata di oggi, diciamolo, perché c'è un elemento di disturbo che Francesco
D'altra parte anche la nostra nuova arrivata, Giulia Dagnolo, che saluto, Cerea.
Fai tu?
Sì, prendo un attimo la situazione. Giulia, che come vi ho detto adesso doveva entrare prima, è una telefonata, Scorsese l'ha chiamata, ha detto che sarà presente a 2021, Venezia 2021, questo nuovo film, vero?
Non era proprio quello, ma insomma,
visto che sembra che sono un cazzo, ma invece io dico le cose perché Giulia poi la conosco da anni. Giulia, come sapete, è responsabile, diciamo, nel comitato di selezione per quanto riguarda tutto quello che riguarda il mondo anglo-americano, se dico bene?
Sì, sono un comitato di selezione, poi con particolare focus, del sull'America.
E l'unica donna, cioè almeno l'unico membro importante, diciamo, di questo festival che viene in ciabatte come me, cioè i veri fighi vengono in ciabatte.
Molto americana.
Molto americana, sì. Molto flip-flops. Che hai da dirci, Giulia?
Su cosa?
Ma su qualsiasi cosa, di che te pare, Giulia, dai, sei una donna, sei un dai, Giulia.
Ora, di solito non è così,
no,
lui,
di solito
l'elemento
non c'è.
Di disturbo,
no,
è lui.
Di solito non c'è più che altro.
E siamo più seri.
Ragazzi,
ma adesso
Giulia
è arrivata.
Giulia Pallanna, cioè, capito? Allora, posso fargli una domanda?
Certo.
La domanda è questa. Allora, se voi vedete in questi giorni, in queste ore, i cosiddetti tabellini dei critici, si vede su alcuni dei film italiani nel concorso per il Leone d'Oro, segnatamente Padre Nostro e Miss Marx, una netta contrapposizione, nel senso che Padre Nostro non è piaciuto ai quotidianisti italiani, non ai giornalisti, ai quotidianisti italiani, non tantissimo, ed è piaciuto invece agli stranieri, in particolare segnalo IndieWire, è piaciuto a IndieWire. Invece Miss Marx è molto piaciuto agli italiani e invece agli stranieri, in particolare appunto il mondo anglosassone, non è piaciuto. Cos'è sta roba qui, questa opposizione, adesso ovviamente ho preso solo due titoli, di quella cosa che poi è storica nel cinema italiano, cioè molto del cinema italiano è stato scoperto prima fuori e poi noi abbiamo detto, quindi De Sica, Rossellini, la commedia italiana e tutto quanto. La registrate spesso questa opposizione di giudizi tra colleghi italiani e colleghi stranieri?
Sì, non soltanto sul cinema italiano. Io non ho letto le recensioni di Padre Nostro, quindi non preferisco non avventurarmi, però rispetto a Miss Marx sono rimasta abbastanza stupita, però poi non credo che l'obiezione al film sia il fatto che non fosse italiano in modo riconoscibile, lo stereotipo della cosa così, ma era almeno mi è sembrato tra le righe di leggere un'obiezione più ideologica, più legata al momento culturale che stiamo attraversando, specialmente in America. Cioè era come se obiettassero, e nelle due o tre che ho letto, l'idea che una donna così intelligente, così attiva e così realizzata, no? Sia intellettualmente che socialmente, potesse perdersi e alla fine poi rinunciare a morire per un buono a nulla.
Ragione e sentimento. In un certo senso.
Sì, sentimento, però questo è legato molto al discorso che si sta facendo sulla donna in America, che è un pochino più rozzo, se posso dire, di quello che c'è magari in Europa, ed è un pochino più manicheo, no? E quindi deve essere tutto d'un pezzo. E allora questa idea che una donna possa avere una debolezza sentimentale è inaccettabile. E purtroppo la critica americana ideologizza in questo momento, ideologizza moltissimo, e quindi penso che la cosa su Miss Marx sia stata viziata da quella prospettiva lì.
Almeno io l'ho letta così. Ci pensiamo è proprio l'antitesi di quello che dovrebbe fare il cinema, cioè il cinema ci deve mostrare tutto, anche le contraddizioni che sono proprie dell'essere umano e anche di una donna che poi al di fuori è riuscita e magari nel privato non riesce, nel senso che
sì.
Capisco il discorso, però è strano che si facciano ancora questi discorsi qua sul cinema,
no,
che
deve
mostrare tutte le nuance, come dire.
Sono d'accordo, ma poi oltretutto è anche, vuol dire, dal punto di vista proprio umano è completamente normale che uno possa avere un cedimento sentimentale e che sia invece una persona perfettamente realizzata nel resto. Non è che devi essere invincibile, no? È anche cercare di evitare un cliché creando un altro.
Ed è molto pericoloso, come
figuriamo.
Mi piace che Giulia sottolinei questa cosa, perché io ho sentito questa, per così dire, freddezza per quando un film diventa sentimentale. su Padre Nostro. Cioè io credo che il giudizio, diciamo un po' così, dei critici italiani su Padre Nostro sia perché Padre Nostro è un film molto sentimentale, molto sui sentimenti, molto di pancia, anche testualmente parlando è un film in cui Favino sta molto indietro, in cui, di cui si sentono i respiri, le urla, cioè è un film che vuole puntare alla pancia, e secondo me questa roba qui, quando poi parti da un fatto appunto di cronaca, di terrorismo anni 70, questa cosa, il quotidianista italiano medio che viene a Venezia, secondo me fa un po' così, mette le mani, cioè mettere la stessa cosa che tu hai detto su Miss Marx su Padre Nostro, perché, e questa roba l'ho sentito, voi ovviamente non potete dire niente, su un bellissimo, da un punto di vista cinematografico e fotografico forse è il più bello che ho visto, cioè Notturno di Gianfranco Rosi, che però è un film molto freddo, è un film molto quasi da frigorifero, un frigorifero meraviglioso che però non ti fa mai piangere, cioè ti lascia molto così. Io amo i film caldi e vorrei ai festival dove, in particolare
ci
questo...
Sta dando delle indicazioni.
Sì,
io
vorrei...
Se io mi sono commossa precise. Più di una volta con Notturno.
Ah sì, Vedi? Allora sono maschio.
Io vorrei invece chiedere a Giulia quanto questo atteggiamento di cui abbiamo parlato, cioè di dover seguire a tutti i costi una certa linea di correttezza, poi finisce per incidere sul giudizio e in qualche modo forzarlo.
E purtroppo moltissimo, secondo me, ed è una cosa che negli Stati Uniti si riscontra a livello accademico ormai, cioè, e soprattutto nelle generazioni più giovani, c'è un'intransigenza così profonda, per cui un testo arriva come se fosse già preletto, nel senso che comunque lo inquadri in un filtro che è quello delle tue convinzioni politiche e dei valori, e non è una cosa terribile guardare il cinema così, perché a parte che elimina metà della storia del cinema, se non due terzi, no? Perché allora se i valori di un personaggio, o se, cioè, se un film mostra delle ingiustizie, chiaramente non lo fai vedere perché è diventa ingiusto il film,
certo.
No? Cioè è una cosa terribile, è una cosa da proprio, cioè da censura, si chiama censura questa cosa, va banalmente, no? E credo che anche nella critica ormai è abbastanza. Per esempio il film di Rosi è un film su cui si possono avere un sacco di conversazioni, inclusa quella della bellezza delle immagini, no? Però anche lì sono conversazioni, mentre invece c'è l'idea preconcetta che tu devi passare attraverso certe conferme, no? Cioè confermare certi valori, perché sennò il testo artistico non passa. Secondo me è orrenda, e non so come ne usciamo.
Ecco, e quanto questo olio che si sta diffondendo del pregiudizio ha invaso anche la macchina
del pregiudizio,
sì, ha invaso anche la macchina Oscar, perché insomma gli ultimi anni forse ci dicono qualcosa, le ultime stagioni.
E l'ultima notizia di questa mattina.
Ecco, è l'ultima notizia di questa mattina.
Sì, sono cose che a me mi danno molto da pensare, no? Perché non, essendo tra l'altro una donna e avendo sempre lavorato, no? E essendo cresciuta senza mai sentirmi una vittima di niente, questa situazione di continua invocare l'ingiustizia mi mette a disagio proprio autobiograficamente, e credo che non so come se ne esce da una situazione del genere, e che è una situazione che non vizia tutto il rapporto con l'arte, il rapporto con la cultura, ma anche il rapporto con la politica, e poi si vede quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, infatti, mi riferisco al film di Wiseman, no? che è il film di oggi, che è un film di quattro ore e mezza, no? E ne parlavo con lui non è venuto perché il medico gli ha 90 anni e gli ha caldamente sconsigliato di muoversi. E però anche lì, quando lui ha detto volevo fare un film su il governo che funziona, no? Come la società civile funziona, il governo è a tutti i livelli, di quelli più banali, di quelli del dettaglio, no? E allora a un certo punto gli ho detto, ma scusa, dove questa cosa si rompe? Perché questa fiducia nell'investimento personale, sia del lavoro, che sta venendo completamente a mancare. E questo si trasferisce sull'arte. Penso che tutte queste cose, queste prese di posizione così arbitrarie, non siano, magari sul momento allargano, no, le presenze, il ponte, no, ma non credo che siano buone per il cinema itself,
e quindi anche sull'iconoclastia adesso che sta attraversando un po' il paesaggio americano, che tu conosci molto bene. Quindi sarai, se seguo il filo del tuo discorso, non sei d'accordo?
No, io penso che ci sono dei film, e in questo senso qua non so quanto sia opportuno che noi parliamo, me lo dividi tu, Angela, che lo fai regolarmente, dei film della selezione. Però ci sono due film, per esempio, sia il film di Rosie che Nomadland, che secondo me sono due film che rifiutano completamente questa dicotomia, questa spaccatura, questa cosa che devi essere da una parte o devi essere dall'altra, no? E aprono il discorso su e anche il film di Wiseman, che non prende neanche in considerazione l'altra parte, però puntano l'occhio su dei dettagli, che sono i dettagli del quotidiano, i dettagli delle abitudini, no? E rivalutano le scelte personali e come un individuo si contrappone si pone rispetto a tutto, non a Trump piuttosto che, capisci, alle donne. Quelle sono generalizzazioni, tutte le scelte che facciamo tutti i giorni sono molto più piccole, ma sono quello che siamo. E questa cosa qua nel cinema è importantissima, e quindi non riuscire più a leggere i film, i testi cinematografici con questo amore per il dettaglio, no? E per il rispetto anche di esseri umani, no? E secondo me è una perdita gigantesca, cioè non andare al cinema. Allora leggi il titolo, leggi la recensione, è già deciso.
Volevo approfittare di Giulia un ultimo minuto, perché ecco, da profonda conoscitrice del mondo anglosassone e statunitense, come pensi che sia cambiato, se è cambiato dopo il lockdown, il mondo del cinema americano? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa sta succedendo dal tuo punto di vista interno, anche se ormai tu?
È una domanda un po' difficile da rispondere, se pensi che a New York non hanno ancora neanche riaperto i cinema, né hanno detto quando li riapriranno. E tutto questo chiaramente influenza le produzioni e influenza soprattutto i listini di distribuzione, perché che infatti noi abbiamo avuto dei continui tira e molla, perché sì, ti diamo il film, no, lo facciamo uscire l'anno prossimo, sì, ti diamo il film, no, lo facciamo uscire solo in piattaforma. Cioè la mostra è stata, ha sentito in prima persona gli effetti di questa confusione, di questa difficoltà di prevedere. Io non onestamente non so fare pronostici, perché le cose non si sono ancora sbloccate abbastanza, però ci sono delle produzioni, ci sono dei film in lavorazione. Credo che, senza farci troppo pat sulla spalla, e spero che Angela sia d'accordo, è stato lo sforzo della mostra di succedere fisicamente sia stato simbolicamente enorme, e ricevo dei messaggi anche di persone che non sono venute dicendo bravi, oppure vorremmo essere lì, oppure no, perché specialmente poi c'è ancora una differenza tra, almeno nel lockdown, rispetto al cinema tra New York e la California, dove in California, dove a Los Angeles si vive già tutti molto più isolati, no? Quindi questa cosa qui è diventata, ha radicalizzato uno stile di vita che è già molto autoctono, no? Sono tutti a casa, quindi l'idea è che c'è un modo di, cioè non deve essere tutto aperto o tutto chiuso, ma c'è un modo di mandare avanti, e quindi magari che, se ci credi un po' di attenzione, i film si vendono. L'altro giorno mi ha scritto un amico, che è uno che lavora per un'agenzia, mi ha detto forse ho fatto la mia prima vendita da Venezia, no? Quindi mettere in circolo anche questo tipo di, no, per alcuni è stato, per alcuni attori, per alcuni registi che sono venuti, è stata una settimana pazzesca, perché sembrava di respirare, no? E sono tutte cose, per quello io non so che conclusioni trarre. C'è lo spettro delle piattaforme, che tutti decidono, preferiscano mettere dei film in piattaforma, esiste, no? Io credo nelle sale, credo profondamente nelle sale, e credo anche nel bisogno delle persone di trovarsi in sale, si è visto qua.
Mi trovo assolutamente d'accordo.
E quindi, con la potenza delle sale, direi che chiudiamo, Angela, questa lunghissima puntata, ricchissima, Perché ecco, ringraziamo tutti i nostri ospiti di oggi,
che sono stati tanti.
Sono stati tanti: Laura Deli Colli, direttore artistico della mostra Alberto Barbera, Giulia Daniolo Vallan, il nostro nuovo collaboratore Francesco Castelnuovo,
che diciamo inneggia la potenza delle sale ma anche delle suole,
in qualche modo. Sale e
specialmente
suole.
Se di gomma.
Angela Prudenzi, Federico Spoletti, dovunque tu sia, l'ha detto prima, sto andando a una riunione di giuria. Chiara Nicoletti, Fred, The Festival Insider, era la 77esima
Giacomo,
mostra.
Di una cosa su Giacomo.
Giacomo. Filippo, Martina,
Debe,
Pierluca, Lucia che ci fa le foto, siamo tanti, meno degli altri anni, ma quelli che non ci sono ci fanno compagnia lavorando da remoto, quindi siamo sempre una grande famiglia, quella del cinema e quella di Fred. A domani dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia per Fred,
The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.